19:19, siamo in diretta qui sui microfoni di Radio Blackout, questo è Matix Flow.
Questa nuova puntata di Matix Flow, un caro saluto a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici da Mau.
E un caro saluto anche da Pastic.
E prima di addentrarci negli approfondimenti di questa nuova puntata di Matix Flow, iniziamo a dare i contatti telefonici 346-667-3263 per ogni sorta di messaggistica e per far vivere il servizio Cisti Viaggia Informato. Scratch myself a bit, pull me out of all corn
chips. Don't see I can find. Se invece volete contattarci qui in diretta e mettervi appunto in contatto con noi o anche solo per farci degli squillini di apprezzamento e non, ci trovate allo 011 249 5669. E ovviamente se vi trovate fuori dall'etere torinese ci potete ascoltare anche in streaming tramite il sito www.radioblackout.org nella sezione streaming. E ovviamente sul sito trovate anche tutti i podcast di Matix Flow, ma non solo, anche di tutte le altre trasmissioni e dell'info mattutina.
E tutti i nostri cari saluti e la nostra solidarietà e complicità va naturalmente a tutte le persone che si trovano per un motivo o per l'altro private delle proprie libertà personali, che speriamo possano ascoltarci il più possibile e che gli sia un pochino di conforto. E vado a sfumare questo bellissimo pezzo di Primus per incominciare ad anticiparvi come abbiamo pensato di organizzare la puntata di oggi. Sarà una puntata densa di approfondimenti su diversi temi, spazieremo su diversi temi. Inizialmente parleremo di uno sgombero, una delle ultime, forse l'ultima, anzi sicuramente l'ultima occupazione abitativa in zona San Paolo a Torino, quella di via Monginevro 46. E ne parleremo a inizio puntata tra pochissimo. Andremo poi a parlare di speculazioni in luoghi geograficamente più distanti. Ci sposteremo in Cisgiordania, infatti. E per farlo utilizzeremo la traduzione di un articolo del The Guardian che ci racconta di come Airbnb e Booking.com insomma facciano lo sporco gioco degli israeliani, di Israele. E infine parleremo della riapertura del CPR di Torino, che purtroppo dovrebbe avvenire lunedì.
Hey,
iniziamo quindi questa puntata di Matix Flow di oggi 21 marzo 2025. Come anticipato da Mau, abbiamo deciso di iniziare la puntata parlando dello sgombero avvenuto martedì mattina in via Monginevro 46. Un martedì mattina che è stata ufficialmente chiusa l'esperienza delle case occupate in zona San Paolo, una palazzina occupata appunto circa 13 anni fa, che è stata murata dopo circa un mese di piccoli sgomberi. Ed è l'ultima dopo gli sgomberi di questi ultimi anni in zona San Paolo, dopo appunto la chiusura dell'esperienza sia di via Muriaglio, di via Revello e di via Freius. In via Monginevro, come in altri casi, è stata messa in atto una pratica tanto violenta quanto subdola, cioè il distacco della luce e o dell'acqua in base al caso. Un assedio silenzioso, insomma, per provare a forzare le persone ad andarsene ed evitare alle istituzioni di dover avanzare proposte concrete per risolvere la costante crisi abitativa. Da una parte troviamo le famiglie con minori che vengono trasferite in strutture, costrette a vivere spesso in un monolocale. Stavolta fortunatamente non hanno separato i genitori, mentre per le persone singole non c'è nessuna prospettiva, o meglio, possiamo dire che ciò che hanno prospettato nelle ultime settimane erano solo dormitori aperti per 12 ore e quindi un'ulteriore umiliazione per chi sta lavorando su turni, anche notturni magari, e si troverebbe ad avere un tetto sopra la testa, insomma.
Sì, infatti è importante quello che hai sottolineato del fatto che non hanno separato i genitori, perché magari non tutti e tutte sanno che sovente durante gli sgomberi delle occupazioni abitative i genitori vengono separati, in quanto magari la mamma con gli eventuali figli, la donna con gli eventuali figli viene messa in una struttura che riceve solo donne, e in quanto ricevendo appunto solo donne il padre, il marito, compagno che sia, viene sovente separato, e questo appunto è una pratica abbastanza comune. Comunque, come dicevi tu prima, Pastic, dall'esperienza delle case occupate in San Paolo, ne avevamo già parlato diverse volte con chi le ha vissute, sia ha vissuto le occupazioni che ha vissuto proprio il luogo come abitazione, e avevamo poi allargato la visuale a tutta la città, dato che la crisi abitativa resta un problema attualissimo. Ne avevamo parlato in una serie di puntate di Matix Flow nelle quali ci eravamo concentrati soprattutto sulla gentrificazione e sugli effetti che questo provoca, sulla ricerca del massimo profitto da parte dei proprietari tramite piattaforme per affitti brevi. Comunque sta di fatto che gli sgomberi purtroppo continuano.
Sì, gli sgomberi continuano, come piace dire alle istituzioni, però sembra che siano cambiati, o almeno così sembra, insomma, vogliono farci credere che sono cambiati. Si parla di sgomberi soft, di sgomberi dolci, cercano di posticipare l'arrivo delle forze dell'ordine così che le minori non subiscano un ulteriore trauma, se non quello di perdere la casa al rientro da scuola, insomma.
Sì, come se questo già non fosse più che sufficiente come trauma. Infatti questa chiaramente sono operazioni di facciata, perché poi la violenza che viene messa in atto in realtà è moltissima, insomma. Questa è la risposta che comunque le istituzioni danno alla necessità, al bisogno di casa, una risposta che sa molto di presa in giro, cioè appunto queste soluzioni di cui parlavamo prima, dato che vengono dati come uniche soluzioni dormitori per poche ore al giorno, senza nessun tipo di ma non viene messo in atto nessun tipo di freno all'aumento dei prezzi, alla costante presenza di affitti brevi o dedicati a chi si trova nella città per studio e insomma vivrà o comunque per un motivo o per l'altro vivrà la città un tempo molto limitato.
Sì, a questo tra l'altro poi si aggiunge, come appunto abbiamo letto anche nel comunicato che ha pubblicato il Gabrio rispetto alle parole di alcuni occupanti, a questo si aggiunge un razzismo sempre più diffuso, dato che anche appunto le persone straniere o provenienti dal cosiddetto sud globale del mondo hanno maggiori problemi a trovare casa, nonostante la volontà e la necessità ovviamente di affittare una casa.
Sì, infatti poi giustamente l'unica cosa che viene diciamo denunciata è poi quella che appunto determinate categorie di persone si ritrovano tutte negli stessi quartieri che diventano poi dei ghetti, e allora poi dopo da lì è molto facile, soprattutto quando in quelle zone ci sono le mire magari di qualche palazzinaro o insomma le mire per fare speculazioni, allora si incomincia a tirar fuori il problema. Problema della sicurezza.
Sì, problema di sicurezza che ovviamente viene millantato da destra a sinistra, ma poi insomma qual è la sicurezza se uno non ha casa? Insomma, ecco, partirei forse da questo punto. Ma direi magari non ci dilunghiamo ancora tantissimo, anche perché abbiamo tante altre cose da dire, ma soprattutto perché vi invitiamo tutti e tutti a riascoltare il podcast di ieri mattina dell'info del giovedì. C'è appunto una sezione dedicata proprio allo sgombero della palazzina di Via Monginevro. Adesso invece magari ci ascoltiamo un altro po' di musica e poi passiamo ad un altro argomento. Yeah. Yeah, 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 yeah. Right distance, right distance. But my hand grip whiskey like a newborn child. And last night I must admit it got quite wild now. Morning's approached and I'm wrestling with a headache that was spawned in hell by the devil himself. Now it's not quite clear, but I wonder what shenanigans have brought me here while I'm crying out loud and feeling quite sorry for myself. I need to check my health, cause I ain't mashing no one but myself, self, self, self. I know we fuss and fight, yeah, a little bit. I've had a couple drinks, well a little bit, yeah. I'm begging you, just carry me home, 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 home. I know we fuss and fight, yeah, a little bit. I've had a couple drinks, well a little bit, I'm begging you, just carry me home. I'm all of my, smashed out my phone. Not sure of whereabouts. My mum kept on calling me, just telling me to sort it out, mum. Look, reading books and taking tests won't take away the pain in chest, the achy limbs, the side of breath. I sparked up a cigarette, looking out the window at the world. I just ain't ready yet. Such things just get me stressed. Grey hairs are springing up and start to shake a bit. I'm still got some whiskey left. Maybe I'll just take a sip. I know we fuss and fight, yeah, a little bit. I've had a couple drinks, well, a little bit. I'm begging you, just carry me home. Home, 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 yeah. I know we fuss and fight, yeah, a little bit. I've had a couple drinks, well, a little bit. I'm begging you, just carry me home. Absent from the scene, I'm searching for a way in life. I'm looking for a theme, a plan or a scheme, a road to a better place. I splash some water on my face. Wake up, lazy bones, please just take me home. I'm out of my comfort zone. The liquid's wearing off and now I just feel alone. 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 Now alone. Yeah. I know we fuss and fight, yeah, a little bit. I've had a couple drinks, well, a little bit. I'm begging you, just carry me home. I know we fuss and fight, yeah, a little bit. I've had a couple drinks, well, a little bit. I'm begging you, just carry me home. I'm all of my own.
Come vi abbiamo anticipato nella copertina di questa puntata, ci spostiamo in Cisgiordania, ma continuiamo a parlare di speculazioni. Lo faremo leggendo alcuni estratti di un articolo del The Guardian di fine febbraio e tradotto alcuni giorni dopo sul blog Gabrio per Palestina, noblog.org. Pensiamo si tratti di un articolo molto interessante, perché mentre si parla molto del massacro in corso a Gaza, tra l'altro diciamolo, ripreso questa settimana con la violazione della tregua da parte di Israele, quello di cui si parla leggermente meno è quello che accade anche in Cisgiordania, dove sta avvenendo un rapido aumento delle occupazioni di terre palestinesi per mano dei coloni israeliani e con il supporto e il benestare delle forze di difesa israeliane, come sempre naturalmente. Come vedremo, non si tratta di occupazioni di terre abbandonate o incolte, ma di territori abitati e coltivati dai quali i legittimi abitanti vengono sfollati con la forza. Le operazioni di esproprio e occupazione di queste terre ai danni dei palestinesi avvengono peraltro continuamente dal 1967, ma dall'inizio dell'ultimo conflitto a Gaza si sono moltiplicate notevolmente. E l'articolo parla che a sfruttare questo bel business sono subentrate pure Airbnb e Booking.com.
Sì, infatti, mentre Israele schiera i carri armati in Cisgiordania per la prima volta in 20 anni, due delle più grandi compagnie di viaggio del mondo stanno aiutando i coloni a commercializzare i terreni rubati. Allora, iniziamo la lettura di quest'articolo, quest'inchiesta del Guardian, che si chiama Sequestrati, sistemati, affittati, come Airbnb e Booking aiutano gli israeliani a fare soldi con le terre palestinesi rubate. La villa è splendida, la piscina privata, la terrazza lussureggiante con il camino, il lungo tavolo da pranzo con la vista panoramica dal balcone, il tavolo da ping pong, il pianoforte. Ma la punta di diamante, secondo l'annuncio su Airbnb, è l'esperienza di guardare il sole sorgere sopra le vicine montagne dal lusso della generosa camera matrimoniale. Concentration, absolute.
La villa, con vista sui monti della Giudea, si trova in una località costruita su terreni confiscati al popolo palestinese e considerata illegale secondo il diritto internazionale umanitario. Solo una manciata di palestinesi è autorizzata a entrare in questo e altri insediamenti israeliani in Cisgiordania, di solito come lavoratori con permessi speciali. Un'analisi condotta dal Guardian ha trovato 760 stanze pubblicizzate in hotel, appartamenti e altri affitti turistici in insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est, sui due dei siti web di turismo più popolari al mondo. Complessivamente gli annunci che appaiono su Airbnb o Booking.com potrebbero ospitare più di 2.000 persone e portare da agosto 2024 a partire da agosto 2024. La villa era uno solo di questi.
Remember it's true.
Tekoa è una comunità residenziale tranquilla, rispettosa e diversificata, si legge nell'annuncio. Non c'è alcuna menzione dei recenti scontri appena fuori dalla città che hanno coinvolto pistole, bastoni, coltelli e cani e che hanno costretto i palestinesi vicini ad abbandonare le loro terre. In un raggio di 6 km da Tekoa, almeno 100 palestinesi sono stati costretti a lasciare le loro case dal 2023. Il tasso di violenza e le espropriazioni di terre in quest'area sono aumentati notevolmente da quando è iniziata la guerra a Gaza. Nonostante la recente violenza, Tekoa, una zona nota per la sua bellezza naturale, le fattorie biologiche, la riserva naturale di Nahal Tekoa, amministrata da Israele, e il parco nazionale di Erdion, è l'insediamento in Cisgiordania con il maggior numero di affitti turistici elencati su Airbnb, al di fuori di Gerusalemme Est.
Dopo il cessate il fuoco a Gaza, le IDF hanno lanciato un'importante operazione nell'altro lato della Palestina, la Cisgiordania. I carri armati sono entrati a Jenin, dove sono stati uccisi almeno 44 palestinesi, tra cui 7 bambini e una donna incinta. Ma mentre l'attuale azione israeliana, che si dice sia per combattere il terrorismo, è ora particolarmente intensa, la Cisgiordania è coinvolta in realtà da decenni. L'esercito israeliano occupa la Cisgiordania dal 1967, controlla al commercio, i viaggi e la vita dei 2,5 milioni di palestinesi che vi risiedono.
La maggior parte dei palestinesi è stata compressa in piccole enclave urbane dove hanno un autogoverno limitato. Queste aree costituiscono meno del 20% della Cisgiordania. I coloni usano spesso la forza armata per prendere la terra dei palestinesi, un atto descritto come crimine di guerra dall'ONU. Il governo israeliano ha sostenuto attivamente questi insediamenti che lo aiutano a rafforzare la sua presa sulla terra e a prevenire la possibilità di un futuro Stato palestinese.
Appena a sud di Betlemme si trova uno di questi insediamenti, Tekoa, vicino alla città palestinese di Tuku. Sotto la copertura della guerra di Gaza, i coloni hanno rubato terra in Cisgiordania a un ritmo più veloce di prima. Tekoa e i suoi avamposti circostanti sono gli insediamenti che si sono espansi di più. Costituiscono 4.500 dei 40.000 acri stimati presi in tutta la Cisgiordania dall'ottobre 2023, secondo la ONG Kerem Nabot.
Pochi giorni dopo l'inizio della guerra a Gaza, nell'ottobre 2023, Mohammed, un contadino palestinese, stava badando alle sue pecore su una collina appena a sud di Tekoa, quando i soldati delle forze di difesa israeliane sono arrivati sulla sua terra. Un video mostra cosa è successo dopo. Una dichiarazione dell'IDF ha affermato che i soldati hanno inseguito Mohammed perché si stava avvicinando a un'area di comunità israeliane. Tuttavia, le stesse IDF hanno ammesso che i due soldati avevano superato la loro autorità, sollecitando una revisione. l'IDF ha affermato di non essere a conoscenza delle accuse riguardanti furto o minacce al sospetto di lasciare la sua terra o abusi sul sospettato insieme a sua madre e a suo fratello. Questo è solo uno dei numerosi episodi di piccole comunità agricole costrette ad abbandonare le loro terre, segnalati nei pressi di Tekoa dall'ottobre 2023, poiché furti e vandalismi sono aumentati fino a diventare minacce di omicidio, in alcuni casi con l'aiuto dell'esercito israeliano.
Fondata come base militare nel 1967, Tekoa è cresciuta fino a più di 4.000 residenti. Ha una piscina pubblica, un campo da tennis, una pizzeria e un festival estivo della birra. Ai palestinesi è vietato entrare senza permesso, tranne in rare circostanze. Tekoa ospita anche 17 Airbnb. Gli host di Airbnb a Tekoa si vantano dello straordinario scenario desertico della zona e della vicinanza alle città storiche di Betlemme e Gerusalemme. I prezzi variano da 80 sterline a 400 a notte e includono servizi di lusso come piscine.
In contrasto con la violenza che ha creato e recentemente ampliato Tekoa, gli annunci di Airbnb lo descrivono come un insediamento comunitario unico, una comunità calda e amorevole e una zona tranquilla e accogliente. Molti dichiarano di essere in Israele quando il diritto internazionale li giudicherebbe in insediamenti illegali in territorio palestinese. Altri annunci giocano sui luoghi comuni dei coloni sulla terra vuota, con l'ospite di un Airbnb a Tekoa che lo descrive come situato ai margini del deserto con una vista aperta e chiara sulle colline dove nessuno ha mai messo piede. Ovviamente affermazione falsa, dato che c'è una popolazione palestinese in questa zona da generazioni. Molti di loro, come Mohammed, sono stati recentemente sfollati.
In risposta a questa analisi, alcuni host di Airbnb a Tekoa hanno affermato che il Guardian stava assumendo una visione unilaterale e antisemita. Molti hanno affermato che ai palestinesi non era consentito entrare negli insediamenti perché erano pericolosi. Uno ha affermato che non avrebbe ospitato palestinesi per lo stesso motivo. Non ospiteresti persone che ti vedono come un nemico e che potrebbero assassinarti.
Airbnb normalmente realizza un profitto del 20% sui suoi affitti. Dal 2019 ha donato i profitti della West Bank all'Institute for Economics and Peace, un'organizzazione no profit australiana. Ma oltre al profitto, le organizzazioni per i diritti umani sollevano un'altra critica alle aziende che operano in questi insediamenti. I critici affermano che fare affari in queste ore normalizza e fornisce entrate per questi insediamenti, un sostegno che ha fatto sì che Airbnb finisse sulla lista del movimento Boycott, Disinvestment and Sanction delle aziende internazionali complici delle violazioni israeliane dei diritti dei palestinesi.
Abbiamo quindi insomma letto un estratto, perché in realtà l'articolo è un briciolo più lungo, lo trovate tradotto per intero sul blog, come dicevamo prima, Gabrio per Palestina, e altrimenti naturalmente sul sito in lingua originale.
Tra l'altro consiglio vivamente di andare a vedere l'originale, anche perché è stato fatto un gran lavoro grafico sulle mappe, sulla mappa della Palestina e del West Bank in particolare, dove fanno vedere l'ampliamento dei territori occupati, dei territori colonizzati e come Airbnb si sia posizionata ovviamente nei punti più profittevoli, direi.
Sì, è un'inchiesta da cui insomma possiamo trarre diversi spunti di ragionamento su come è possibile anche attivarci appunto tramite il boicottaggio verso chi si rende complice appunto dell'occupazione israeliana in Palestina. Come abbiamo anche già detto, tra l'altro, da pochi giorni sono reiniziati i bombardamenti sulla striscia di Gaza, nonostante ci fosse un cessate il fuoco in corso e nonostante ci fossero degli accordi di pace sul tavolo, diciamo così. Ovviamente a questi accordi Israele si è sottratto quando ha visto rifiutare le proprie richieste verso lo scioglimento di Hamas e le prospettive che aveva sulla striscia. Insomma, un triste classico che ha portato all'operazione di terra lanciata da Israele appunto sulla striscia. Ad essere coinvolti sono stati 11 edifici residenziali tra Kayunis, Rafa e Beit Lania. Le persone, tra cui molte donne e bambini, sono state colpite nel sonno, non hanno avuto il tempo quindi di fuggire. Secondo l'emittente Al Jazeera, le vittime palestinesi, da quando Israele ha infranto il cessate il fuoco martedì scorso, salgono così a 436, di cui 183 bambini. Il premier Netanyahu ha annunciato un fronte più grande e più forte nella Cisgiordania occupata e una feroce guerra contro Hamas a Gaza.
Sì, insomma, volevo ribadire un po' anche quello che ci dicevamo prima, insomma, la questione del boicottaggio, comunque del sabotaggio anche, possiamo pensarla così, in termini un po' più ampi rispetto a delle piattaforme come Airbnb e Booking. Airbnb, appunto, quando è stata un po' interrogata per capire perché facesse tutto ciò, ovviamente ha usato un classico washing, dicendo che i propri profitti venivano comunque donati a delle organizzazioni che lavoravano per la pace, dimenticandosi che appunto in questo modo comunque si rendeva complice della normalizzazione delle terre rubate alla Palestina, nonostante appunto si sappia bene che quelle terre sono terre che lo stesso diritto di cui tanto spesso si vantano i democratici, appunto li definisce terre occupate dal 1967. Quindi insomma Airbnb ormai direi che è chiaramente dalla parte sionista e tenta un classico e banalissimo washing.
Off borrowed time, the clock tick faster. That'll be the hour they knock the slick blaster. Dick Dastardly and Muttley with sick laughter. A gunfight and they come to cut the mix master. ICE Cole, nice to be old. Y2G Steve twice to threefold. He sold scrolls, lo and behold. Know who's the illest ever, like the greatest story told. Keep your glory gold and glitter. For half of his niggas to take him out the picture. The other half is rich and it don't mean shit to. Villain, a mixer between both with a twist of liquor chase. It with more beer, tasting like truth or dare. When he at the mic, it's like the place get like, oh yeah. It's like they know what's about to happen. Just keep your eye out like I capping. Is he still a fly guy clapping if nobody ain't hear it? And can they testify from in the spirit? And living the true gods, giving y'all nothing but the lick like two broads. Got more lyrics than the church, got ooh lords. And he hold the mic at your attention like two swords. Either that, or you the one with two blades on it. Hey you, don't touch the mic like it's AIDS on it. Yeah, it's like the end to the means. Fuck type of message that sends to the fiends. That's why he bring his own needles and get more cheese than Doritos, Cheetos or Fritos. Slip like 40 in your first and last step to playing yourself like accordion. When he at the
the mic, you don't go next. Leaving pussy cats like why hoes need Protex. Exercise index won't need Bowflex and won't take the one with no skinny legs like Joe Tex.
Adesso, come abbiamo annunciato a inizio di puntata, cambiamo argomento e passiamo a parlare del fatto che purtroppo è abbastanza certa, se non assolutamente certa, la data di riapertura del CPR di Torino, che è, come si è già detto diverse volte da questi microfoni, che sarà lunedì prossimo. Come già si sapeva, l'ente gestore sarà la cooperativa sociale Sanitalia, che ha vinto l'appalto sull'unica altra concorrente, la ben nota cooperativa sociale Echene, appalto tra l'altro per oltre 8,4 milioni di euro. Sanitalia è una realtà molto radicata nel territorio piemontese, non solo, anche ligure, è attiva molto nell'area sanitaria con gestione di servizi infermieristici, residenzialità psichiatrica, nell'area delle RSA in Lombardia anche, e ovviamente in Piemonte, ad Asti, a Torino, e in più gestisce diversi centri di accoglienza straordinaria, i cosiddetti CAS. Ma probabilmente tutti questi ambiti che ho nominato non gli bastavano, e ha quindi pensato bene che valeva la pena anche di lanciarsi nel business del CPR di Corso Brunelleschi. Giusto così, mi sono fatto un giro sul loro sito, dal quale leggiamo: Sanitalia Service è una cooperativa sociale che fa della prassi di condurre tutte le proprie attività con integrità e rispetto per le persone, le organizzazioni e l'ambiente con cui viene a contatto il caposaldo del proprio modo di operare.
To New Orleans, to rent a car and to see your friends. second floor, right across from the radio bar. No food in the fridge, I guess things had gone too far. Well, all things come and all things pass. Takes a lot of medicine to go this fast.
Takes a lot of medicine to go this fast. Takes a lot of medicine to go this fast.
Well, all things come and all things pass.
Takes a lot of medicine to go this fast.
Did man invent his illnesses? Were fundamentally unstable. Mother Mary shrine hiding under the table. In your blue silk robe, burning cigarettes, dreaming of your soul on a Baton Rouge day. Where you going and what's on Spain?
Parliamo ancora di Sanitalia, perché grazie ad un articolo di Altre Economia che ha avuto accesso agli atti dell'offerta con la quale Sanitalia si è aggiudicata l'appalto, siamo venuti a conoscenza di diverse informazioni. Il CPR appunto dovrebbe riaprire, almeno a quanto dice l'articolo, con una ventina di posti, e i pasti saranno preparati nella Clinica della Memoria San Giovanni Paolo II, un'altra struttura gestita dalla cooperativa di Collegno. Ovviamente vi invitiamo ad andare a leggere quest'articolo, di cui comunque adesso tratteremo con Mau, perché è un'ottima inchiesta che è stata condotta, l'ennesima di Altre Economia, che è riuscita a mettere le mani su dei documenti che la stessa Sanitalia chiedeva che non fossero resi pubblici.
Sì, infatti prima di scrivere l'articolo hanno appunto fatto una richiesta agli atti e alcune parti sono state cancellate, non gli è stato consegnato tutto, però alcune altre invece ci è dato leggerle, in particolare la descrizione delle attività, che è la parte più importante. Infatti si parla di cose tipo il servizio di mediazione linguistica assicurato per oltre 100 tra lingue e dialetti tribali, finalizzato ad agevolare la relazione e la comunicazione sia linguistica sia culturale tra i singoli beneficiari, il progetto di accoglienza e il contesto territoriale. Secondo Sanitalia, la mediazione linguistica è un ponte tra l'accoglienza dello straniero e gli aspetti più legati all'integrazione sociale, ed è decisiva nel momento dell'ingresso in struttura in termini di informativa sul regolamento interno e le informazioni utili per orientarsi all'interno della struttura. Allora, già qui ci sono delle cose davvero incomprensibili e poi ne diremo altre dopo. Infatti ci devono spiegare cosa c'entra l'accoglienza, il contesto territoriale e l'integrazione sociale con un centro il cui scopo dichiarato è incarcerare persone finché siano poi espulse dall'Italia.
Sì, allora, effettivamente dobbiamo riconoscergli che comunque da un certo punto di vista hanno utilizzato una parola giusta nel momento sbagliato. Nel senso che comunque il CPR, che ci piace o non ci piace, fa parte del sistema di accoglienza integrata nel,
certo, non
Italia,
nasce per quindi, quello, ma viene utilizzato, esatto, in quel modo.
Poi se quella è l'accoglienza di cui si vuole dare, allora quella è comunque accoglienza, cioè ti chiudo in un lager e ti do anche le lezioni di italiano, così quando torni a casa conosci l'italiano.
Certo, ecco, e si svela l'idea di accoglienza che non posso dire questo governo, ma tanti governi che si sono succeduti hanno, perché se questo è quello che si intende per accoglienza, beh, allora noi ne prendiamo atto, diciamo così.
Certo, ne prendiamo atto, ovviamente, anche perché poi questo governo, come la maggior parte dei governi di destra, come dire, non si trattiene e dice un po' quello che poi pensano tutti. Proprio pochi giorni fa facevo un discorso con alcuni tra compagni e compagne sulla questione del CPR o CIE. I CIE sostanzialmente avevano detto centri di identificazione ed espulsione, cioè dei luoghi che già dal nome capisci che sono dei luoghi di tortura, dei luoghi violenti, dei luoghi per cui non ti vogliono, non centro di permanenza e rimpatrio, che sembra quasi un qualcosa di un po' più affievolito. Comunque andiamo avanti, questa operazione, scrive la cooperativa Sanitalia nell'offerta tecnica, sarà volta anche tenendo conto del sesso. Ecco, qua l'hanno sparata grossa comunque.
Sì, qua si va nel surreale, secondo me.
Sì, sì, il surreale, visto che comunque il CPR, in maggior ragione quello di Torino, è destinato ad internare solo uomini. Ma non basta, perché Sanitalia assicura che il servizio sarà realizzato attraverso un approccio multidisciplinare che realizzerà varie attività, tra le quali, attenzione, attività destinate ai minori, consistenti nel supporto all'insediamento scolastico e nello svolgimento di correlate attività didattiche e ludico-ricreative. Continua, sproloquiando di attività, scusate, ci viene da ridere perché nonostante la tristezza del momento, la gravità anche di quello, anche perché non è questa un'offerta di cui aspettiamo il responso, questi sono che hanno vinto.
Sì, cioè questo che stiamo leggendo è come l'offerta che i vincitori dell'appalto hanno scritto nero su bianco in quello che vorrebbero realizzare nel CPR di Torino, che dovrebbe riaprire lunedì.
Tra l'altro erano cose che erano già uscite tempo fa, quindi loro cioè, hanno semplicemente ripreso quello che dicevano alcuni politicanti vari, e infatti prima quello che dicevo era che appunto ci sono queste attività ricreative di formazione per gli adulti, di apprendimento della lingua italiana, educazione civica, apprendimento di arti e mestieri, svolti con l'utilizzo di postazioni informatiche e o strumenti audiovisivi messi a disposizione dell'ente gestore. Ora, per come lo conosciamo noi il CPR, ora non credo abbiano un computer, gli toglievano il cellulare, e quando non gli toglievano il cellulare gli distruggevano la fotocamera, così che i contatti con l'esterno di quello che succedeva all'interno fossero minimi, se non insignificanti, perché poi quando si è passati alle cabine telefoniche, queste erano quasi tutte rotte, ce n'era solo una che funzionava, per poterla utilizzare era sempre più complicato, bisognava fare una domanda, neanche la cosiddetta domandina, quella del carcere, ma una domanda nel senso di provare a alzare la mano e vedere se qualche secondino, qualche operatore ti accompagnava e ti permetteva di fare la chiamata. Invece qua si parla addirittura di postazioni informatiche, quindi non so, forse qualcuno riuscirà a prendere anche le CDL dentro il CPR?
Scusate. No, ma poi allora gli insegniamo l'italiano con l'obiettivo di espellerlo. Cioè, adesso al di là veramente sembra una roba che sembra che stiamo scherzando, invece no, e io direi che a questo punto è abbastanza chiaro che l'offerta con la quale Sanitalia ha vinto l'appalto non è altro che, perché è incredibile, altra soluzione, altra cosa non la trovo, non è altro che un copia e incolla dello schema del capitolato del Ministero dell'Interno, che viene normalmente utilizzato per i servizi di accoglienza, chiamiamoli così, delle persone straniere in Italia. Cioè, in pratica, la cooperativa non si è neanche presa la pena di creare un'offerta specifica per poter vincere questo appalto per il CPR, ma hanno semplicemente preso a modello quello che già probabilmente usavano per gli appalti per i CAS che gestiscono in giro per il Nord Italia. Il motivo di questa, non so come chiamarla, svista, naturalmente non lo conosciamo, ma pensiamo che, almeno io ho la mia idea, ma parlandone anche con Pastic credo che eravamo anche d'accordo, che sia molto probabile che il loro poco impegno nel preparare l'offerta dell'appalto, proprio nello scrivere, si possa ricercare nel fatto che forse era un'aggiudicazione già scontata, insomma, visto che alla fine l'unico altro concorrente era l'impresentabile, perché multi indagata, è Kene, e quindi insomma per quale motivo dovevano spendere tempo e risorse per scrivere delle frasi sensate.
Sì, aggiungo anche che ormai era un qualcosa di noto il fatto che le multinazionali della detenzione amministrativa, da GEPSA a ORS, avessero già deciso di abbandonare la nave torinese, e soprattutto il CPR torinese, perché avevano capito quanto fosse uno dei CPR più complicati da gestire gestire, quello dove le rivolte sono numerose, la solidarietà dall'esterno è sempre molto alta, l'attenzione da parte di chi porta la propria solidarietà e di chi lotta contro queste strutture detentive è sempre stata alta in questi 26 anni da quando esiste l'allora CPT, anche forse da una parte perché si trova all'interno della città, quindi anche in maniera più semplice riuscire a portare la propria solidarietà. Penso ad altri CPR un po' in giro per l'Italia che sono dislocati in zone molto periferiche, ma non solo periferiche, proprio esterne alla città, e quindi difficilmente raggiungibili da chi sta fuori. E quindi appunto GEPSA già a suo tempo aveva deciso di ritirarsi, tra l'altro ha ancora un processo in corso la direttiva dell'allora CPR Ors, dopo aver fatto insomma una pessima figura qui a Torino, è scappata a gambe levate, e appunto chi si poteva presentare se non Ekene, che invece è un po' l'assopiglia tutto in giro per l'Italia, e la conosciamo per la violenza che porta all'interno, le torture di cui si rende complice anche. Tra l'altro Sanitalia mi viene da dire anche che era tra le associazioni, tra le cooperative che si erano presentate anche per l'Albania, anche lì avevano tentato, probabilmente in quel caso c'era un controllo un po' più ferreo, oltre che abbiamo visto poi che chi l'ha vinta è amico degli amici, e quindi indubbiamente Sanitalia l'ha avuto un po' più di concorrenza, mentre qui, come dire, un po' a mani basse è riuscita a vincere, a aggiudicarsi un appalto milionario.
Sì, io volevo anche, in realtà sempre prendendo spunto dall'articolo di Luca Rondi pubblicato sul sito di Altra Economia, vorrei parlare anche di un'altra gravissima questione legata al CPR di Torino, e cioè il tema della salute mentale. A metà febbraio, infatti, l'ASL torinese ha siglato un protocollo con la prefettura che prevede che le visite mediche per l'ingresso nelle strutture siano orientate a escludere la presenza di patologie psichiatriche maggiori, non trattabili, cioè disturbi psichiatrici gravi e persistenti, quindi non trattati, cioè senza terapia, oppure che la persona abbia un'ideazione suicidaria. Qualora però emergesse altra tipologia di disturbo mentale, quindi un disturbo psichico minore, come viene definito normalmente, è compatibile con la permanenza nel CPR. Lo specialista psichiatra potrà prescrivere un periodo di osservazione presso la struttura di accoglienza in cui siano previste a carico dell'ente gestore visite psicologiche, visite mediche quotidiane, attività risocializzanti. Dunque, questo era quello che c'era appunto nell'accordo, nel protocollo tra prefettura e ASL torinese. Il problema però è che la direttiva Lamorgese, questo stiamo parlando di febbraio, quindi pochissimo tempo fa, il problema però è che la direttiva Lamorgese invece, che è quella che regola l'accesso al CPR, parla di patologia psichiatrica senza specificare tra grave o minore. Il rischio è altissimo, come si può intuire, perché per quanto riguarda il CPR di Torino, in realtà l'esclusione alla reclusione per motivi psichiatrici potrebbe non venire concessa a coloro che vengono dichiarati affetti da patologie tra virgolette minori, cioè non molto gravi. È un accordo quindi decisamente peggiorativo rispetto a quello che succedeva prima e rispetto comunque a una direttiva nazionale, alla quale una direttiva invece regionale, provinciale dovrebbe attenersi. Così, giusto per concludere quello che potrebbe succedere all'interno del CPR di Torino, dove potrebbero continuare a esserci reclusi con problematiche appunto psichiatriche.
Tra l'altro, in caso ci fosse appunto questo interesse ad approfondire sulla tematica sanitaria, domani 22 marzo alle ore 14 nell'aula magna di neurologia in via Carasco 15 siamo venuti a conoscenza del fatto che ci sarà un incontro organizzato da SIM e da Noi CPR Milano proprio sulla questione della salute mentale negli istituti detentivi. Quindi se qualcuno dovesse appunto interessare approfondire questo argomento, rilanciamo l'appuntamento di domani pomeriggio. Adesso magari invece ci ascoltiamo ancora un po' di musica e poi chiudiamo con degli appuntamenti importanti proprio in vista dell'apertura del CPR.
Baby, I'm the one making the kids fat. I thought I'd be fat first, so I'm pretty happy about that. And I don't feel as bad as I should. Maybe that's why I'm glad for a performative girl. What do you think you're gonna be like when I'm 50? I think I'll look good, but I think I'll slow it easily. The best part of my years have been my patience with this, so I'll just spend the rest cataloging my sins.
Gentlemen, it was a cold-blooded, premeditated murder.
He got a life sentence, but got out after 5 years on good behavior. Enough time to do it again. This lad and his fucking crony mates stood on some guy's head. He wasn't even recognizable. Waiting to go to fucking work, 7 a.m. stamping on his head like animals. And his mother spent endless nights and frights fighting for her son's right to tell the truth. Stamping on some guy's head, you absolute villain. And you
quindi siamo arrivati alla conclusione di questa puntata di Matix Flow. Vi ricordiamo assolutamente due degli appuntamenti che ci saranno questo weekend rispetto al CPR di Torino e della sua riapertura. Partiamo con domani mattina, sabato 22 marzo alle ore 10.30, la rete Mai Più CPR Lager, il forum di salute mentale, il Legal Team Torino e la Società Italiana di Medicina delle Migrazioni invitano la cittadinanza a un presidio davanti al centro di permanenza per il rimpatrio di Corso Brunelleschi. Per l'occasione, tra l'altro, arriverà Marco Cavallo, simbolo della prassi anti-istituzionale che ha portato alla chiusura dei manicomi. La proposta è quella di riunirsi intorno al Cavallo Azzurro per proporre un momento di confronto collettivo sugli effetti psicopatogeni e la deriva manicomiale della detenzione amministrativa delle persone migranti, tessendo insomma una sorta di continuum della violenza che caratterizza le contemporanee politiche delle migrazioni e il governo dei confini. Ma appunto sarà un weekend di lotta al CPR. Oltre sabato ci ritroveremo anche lunedì, ci ritroveremo appunto lunedì alle ore 18 in corso Brunelleschi, perché il CSA Gabrio insieme ad altre realtà ha lanciato un altro appuntamento, dato che è ormai certa la notizia della riapertura, che nonostante le rivolte del febbraio del 2023 che hanno dato alle fiamme il CPR, proprio questo sta per riaprire. Quindi insomma, doppio appuntamento domani mattina alle 10.30 e invece lunedì 24 alle ore 18 in corso Brunelleschi. L'invito è di portare con te qualcosa di rumoroso per far sentire fin da subito la nostra solidarietà e la presenza fuori da quelle odiate mura. In realtà c'era un terzo appuntamento, perché sempre lunedì dopo il presidio c'è un invito da parte del Gabrio per un'assemblea pubblica operativa per capire insieme come muoverci, come riprendere la lotta, riprendendo in mano vecchie abitudini e provando a immaginare possibili nuove pratiche di opposizione al lager di Corso Brunelleschi. E allora, Matix Flow, come anticipato, finisce qui con 4 minuti di ritardo, anzi 3 tra pochi secondi. Siamo sulle ultime note di The Two Words dei Cattedrale. E noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana, prossimo venerdì, sempre stesso orario, dalle 19 alle 20.30 circa.
E quindi grazie a tutti e grazie a tutte per l'ascolto. Buona serata. Ciao.
Ciao a tutti e tutte. Rimanete incollate sulle libere frequenze di Radio Blackout. Ciao.